Mi raccomando, al 331-8200-213 continuate a inviarci i vostri gol detti in dialetto, detti all'interno di contesti anche abbastanza bizzarri e fantasiosi. Noi siamo qui a disposizione, sempre pronti ad aggiornarvi sull'attualità. È vero, non c'è il campionato, non ci sono i campionati, ma segnalo che siamo all'intervallo di Turchia-Olanda, che è il primo match a livello di qualificazioni europee per i mondiali di Qatar 2022, e la Turchia è avanti 2-0 sull'Olanda dei vari De Ligt, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Memphis Depay, con la doppietta di Yılmaz. Gioca, direi, evidentemente Çalhanoğlu dal primo minuto. L'Italia invece under 21 in questa prima fase degli europei è avanti 1-0 sulla Repubblica Ceca, cutrone per Scamacca e gol dell'1-0, gran filtrante dell'attaccante del Valencia, ex Fiorentina e tante altre squadre nonostante la giovane età, filtrante perfetto per Scamacca che dribbla con il destro Jedlicka e trova il gol del vantaggio.
E quindi voi Scamacca... della Fiorentina non avete valorizzato Cutrone, questo va detto.
Esatto, noi della Fiorentina, perché a parlare Niccolò Ceccarini, noto tifoso di tutt'altra squadra evidentemente.
Beh, insomma, voglio dire, sì, diciamo così, simpatizzante.
Simpatizzante, e... però va detto, Nick, che comunque Ballardini ha, come dire, anche creato il giusto mix di rabbia, no? Rabbia positiva in Scamacca, doppietta con il Parma, ora gol con l'Under 21.
E quando è arrivato invece Davide Ballardini, il suo momento up stava rischiando, no, di diventare un momento non positivo. E invece hai visto, col lavoro, con la capacità, con la determinazione, si ritorna sempre a respirare aria buona.
Sì, ma per me ci sono comunque dei meriti di Ballardini, in questo.
No, no, certo. Ah. Sì, sì.
Comunque, è il momento di salutare il nostro prossimo ospite.
Sì, perché abbiamo fatto questa lunga dissertazione senza coinvolgerlo, ma naturalmente è ovvio che anche lui ci deve dire la sua. Salutiamo Marco De Marchi. Ciao Marco, buonasera e bentrovato.
Ciao a tutti, buonasera. Ho sentito tutto.
Infatti, che ne pensi di quello che stavamo dicendo?
Vabbè, avete parlato di tanti argomenti. No, riguardo il discorso dell'Under 21, insomma, di Scamacca e Cutrone, sono due ragazzi che, insomma, uno si è un po' perso, ma comunque l'ha già dimostrato appena uscito dal settore giovanile, entrando in una squadra al Milan, di avere una capacità di fare gol molto interessante. Dopodiché si è perso un po' per strada, ma insomma ha le doti giuste per poter tornare ad essere quello che ci ha fatto vedere all'inizio essere. E Scamacca sta venendo fuori, un ragazzo sulla bocca di tutti, che secondo me, al quale secondo me bisogna dare il tempo giusto e lasciarlo un attimino crescere senza, come dire, mettergli sulle spalle troppe responsabilità, perché insomma in Serie A si è appena approcciato e ha già fatto vedere che ha dei numeri importanti, ecco, però insomma si parlava già anche in inverno di un mercato sfavillante, insomma, lasciamolo
parlare della Juve, no?
Sicuramente, sì, esatto, e sicuramente insomma cercare di, come dire, di fare in modo che cresca, ecco, nella maniera giusta, come sta facendo. Genoa è un ambiente ideale, insomma, per quello che abbiamo visto anche in passato, per cui, ecco, credo che continuando così possa togliersi delle belle soddisfazioni.
Marco, in questo fatto anche, insomma, evidentemente forzato di vedere una fase dell'Europeo Under 21 in contemporanea con le qualificazioni al Mondiale, sia modo però di vedere un po' quella che definiamo è la primavera della nazionale e poi la prima squadra. Hai la sensazione che comunque anche nelle scelte che sono state fatte, e Mancini ha dato una sterzata bella intensa anche a molti club, comunque facendo un raffronto anche con ciò che accade all'estero, le convocazioni di Luis Enrique, le convocazioni dell'Inghilterra, insomma, noi in Italia si continua a considerare ancora dei giovani Barella, Castrovilli. Io su questo tema insisto, sono un po' fissato, me ne rendo conto, ma
però è vero.
Credo che un 97 in Europa non sia più considerato un giovane nell'accezione del deve crescere, deve maturare, deve fare esperienza. E invece, insomma, in Italia si fa un po' fatica a uscire anche da questo equivoco.
Anche se devo dire che secondo me il trend è cambiato molto rispetto agli anni scorsi. Però è un po' nella cultura nostra quella di aspettare sempre un po' troppo, no? Prima di metterlo in campo. Ho avuto la fortuna io di essere stato il primo italiano, parliamo della preistoria, no? Però per farvi capire, il primo italiano
10 anni fa nemmeno,
sì, ciao. magari sarei più giovane adesso. Comunque, ad andare dal campionato di Serie A italiano a quello olandese di Serie A.
Sì.
E lì è stato per me un approccio particolare, perché inizialmente facevano giocare qualche giovane e il De Marchi veniva fatto andare a giocare con la seconda squadra, ma questo è stato l'impatto, no? Perché hanno una cultura e un modo di fare completamente diverso, per cui il giovane, se merita di giocare, perché non farlo giocare anche a rischio, insomma, di subire qualche gol, se ovviamente un difensore o ecco, hanno proprio una cultura che parte da lontanissimo nei settori giovanili. Insomma, fanno giocare indipendentemente dal fisico, anche se adesso è un calcio completamente diverso rispetto a quello di cui
aiuta
parlavo.
Anche avere le seconde squadre, come tanti club inglesi hanno.
Aiuta anche, esatto. Però ecco, se uno, io mi ricordo all'Ajax, quando andai a vedere qualche allenamento delle giovanili, vedevo dei ragazzini che erano alti 1,50 m, però avevano un talento enorme, e qui in Italia magari sarebbero stati scartati, perché abbiamo dei canoni un po' diversi. È ovvio che all'estero, sì, il giovane, se ha possibilità di crescere, cresce più in fretta, anche se, ripeto, c'è stato anche un cambiamento. Quindi adesso, insomma, ci sono tanti giovani che vengono messi insomma, in prime squadre e che giocano tra Serie B e Serie A.
Sì. Invece io voglio portarti un attimo sugli allenatori, perché siamo, secondo me, a volte a dei paradossi, no? C'è un allenatore come Paolo Fonseca, che ormai abbiamo capito andrà via, e che comunque secondo me ha fatto una stagione, secondo me, di alto livello, perché ancora è lotta per la Champions League, è lì a giocarsela nei quarti di finale di Europa League, e con tutto il rispetto c'è un allenatore come Andrea Pirlo che sta pagando dazio, no? E che oggi è fortemente confermato dalla società, come arriva anche dalle parole di Pavel Nedved e di Paratici, giusto, per l'amor del cielo. Però ci sono delle situazioni nel calcio un po' paradossali, no? Non trovi?
Ma ci sono sempre state, nel senso che adesso io non so se Fonseca andrà via o meno, però te, se hai ovviamente...
No, ora non voglio, cioè, non voglio avere la paternità dell'addio di Fonseca, però è abbastanza probabile che questo addio si consumi, ecco, insomma.
Si consumi. Oddio, come hai detto te, però insomma non è da buttare via proprio la stagione della Roma, ecco, non dimentichiamoci che è lì che appunto sta lottando con delle squadre che hanno fatto un mercato importante, delle squadre che avevano, diciamo così, l'egemonia, no? del campionato italiano, che stanno un po' arrancando e insomma ha la possibilità di qualificarsi in Champions, solo che qui in Italia insomma si cerca sempre di togliere meno tempo agli allenatori per ottenere dei risultati, però alla fine ne vince una, le altre vanno in Champions. Bisogna accontentarsi, tra virgolette, anche di quello, anche perché andando in Champions ci sono delle entrate importanti.
Però Marco, andando nello specifico, secondo te oggi la stagione di Pirlo, che è la prima da allenatore con la maglia della Juventus sulla panchina della Juventus, è sufficiente secondo te?
Sai, se fossi in un'altra squadra ti direi di sì, alla Juve probabilmente no, però io voglio fare una premessa.
Prego.
Nel momento in cui è stato intrapreso un percorso con Andrea, che io reputo essere stato il più grande play della storia mondiale di tutti i tempi, cioè un giocatore come lui in quel ruolo lì secondo me non c'è mai stato, questo è il mio pensiero, però come calciatore. Dopodiché non sono tanti coloro che dal campo immediatamente siano in grado di fare gli allenatori, che non vuol dire non avere idee o non averle, cioè il fare l'allenatore, l'ha spiegato un po' Allegri nell'intervista che fece qualche giorno fa,
ormai è diventata
un insieme di cose, no? Certo, ma è un insieme di cose che soprattutto ti arriva attraverso un certo tipo di esperienza. Non dimentichiamo che lui era partito per fare l'allenatore nella Juventus Under 23 ed è stato catapultato nella Juventus, che veniva da 9 successi in Italia consecutivi, record su record, e che cercava e rincorreva, lo sta ancora rincorrendo, la famosa Champions League. Per cui con un fardello sul gruppone non indifferente, oltretutto una squadra che comincia a avere qualche scricolio, perché ragazzi, gli anni passano per tutti. Il non aver avuto Chiellini, secondo il mio punto di vista, è l'equivalente a non avere Ronaldo, secondo me. Cioè, per quello che Chiellini riesce a dare al reparto difensivo, alla squadra, in termini di atteggiamento, di disciplina, di forza mentale, insomma, non averlo ti ha portato ad avere anche degli svarioni là dietro, no? Ecco, cioè c'è un insieme di cose, sì, sì. Mettici anche il discorso dell'epidemia, insomma della pandemia, che ha fatto sì che tutti i club andassero incontro chi prima chi dopo a dei problemi, perché avendo dei giocatori positivi devi tenerli fuori, anche se non hanno grandi sintomi, comunque perdono la forma d'allenamento. Cioè, ragazzi, bisognerebbe analizzare punto per punto. Andrea, è ovvio che tornando alla domanda come hai fatto, se hanno intrapreso questa strada hanno messo in conto anche la probabilità alta di avere, come dire, degli ostacoli, no, nel percorso. Ecco, ovviamente mostrerebbero coerenza nell'andare avanti, anche se arrivano bordate di fisti dai loro tifosi anche o da persone che hanno visto che comunque, sai, non vincendo il campionato, andando fuori agli ottavi di Champions, ok, vinto la Supercoppa, c'è la Coppa Italia, però il pubblico juventino giustamente pretende, insomma, esatto.
È così.
Marco, sul Bologna invece, hai la sensazione che da un lato, diciamo così, ormai la strada intrapresa da Sabatini, da Saputo, da Mihajlovic sia quella della continua e costante ricerca di diamanti grezzi da valorizzare, da valutare, in alcuni casi anche da vendere, se ovviamente il rendimento può consentire alla società, insomma, di alimentare questo circolo virtuoso. Da un punto di vista di risultati, il Bologna sembra essere arrivato un po' ad un impasse, no? È troppo forte per lottare per la salvezza, ma troppo debole per lottare o quantomeno avvicinarsi all'Europa League.
Ma allora, guarda, anche qui ho appena toccato l'argomento Covid. Allora, abitando a Bologna, magari ho automatico per me seguire meglio, certo, la squadra di casa, alla quale sono legato, e non lo ripeto. Il Bologna ha avuto una stagione altamente condizionata, secondo me, da queste problematiche, o infortuni o appunto giocatori che hanno dovuto essere messi da parte, perché c'è stato un certo punto, un periodo abbastanza medio-lungo, diciamo così, in cui l'allenatore ha dovuto attingere a moltissimi ragazzi della primavera, i quali hanno sicuramente delle qualità, avranno sicuramente un futuro interessante. Però, ragazzi, il campionato di Serie A non lo fai così dall'oggi al domani, no? E allora, non aver avuto a disposizione l'intera rosa per tanto tempo e aver cambiato moltissimo, un po' quello, un po' la difesa che non era, diciamo così, solida, con Tomiyasu al centro. A gennaio però c'è stato questo acquisto che si sta rivelando molto molto interessante di Sumarò, che ha dato la possibilità di dare stabilità al centro della difesa, perché lui sta facendo un campionato straordinario, ma soprattutto, secondo me, di rimettere al suo posto, perché loro l'hanno preso come centrale difensivo, ma per quello che ho visto io, c'è Tomiyasu sulla fascia destra, è devastante, cioè è un giocatore che, secondo il mio punto di vista, può ambire a diventare un giocatore di prima fascia, mi viene da dire, o subito sotto, non so come dire. Da centrale ha avuto qualche difficoltà, probabilmente di ambientamento, poi ha avuto tanti acciacchi i difensori centrali, per cui hanno cambiato molto la linea di difesa. Ecco, però il problema vero è stato questo, cioè essere mancata l'intera rosa per tanto tempo, perché altrimenti Bologna, e su questo io devo dire tra virgolette un grazie alla società come ex tipo, come tifoso, diciamo così, perché ha cambiato il trend in questi anni, cioè è andata a prendere e a fare investimenti su giocatori giovani, anche stranieri, che magari erano semi sconosciuti, un po' come ha fatto l'Atalanta, diciamo così, e che adesso sono diventati, come dire, giocatori appetibili da club importanti. Bamberg, ne dico uno, certo, lo stesso Scouten, eccetera, Skogolsen, che ha avuto, come dire, il primo periodo non felicissimo, ma comunque un talento. Ecco, e questo è un trend che è piaciuto. Con tutto a disposizione, il Bologna, insomma, è una squadra che dà fastidio a molti, e soprattutto anche per la mentalità che ha inculcato l'allenatore.
Ti faccio l'ultima domanda su Prandelli: se ti aspettavi le dimissioni così a sorpresa, ecco, del tecnico della Fiorentina?
Ma guarda, allora, avevo visto quella famosa intervista post partita, sì, dopo il Benevento, se non sbaglio,
sì, sì, dove, sì, sì, dopo Benevento Fiorentina, sì, sì,
esatto. E al di là dell'intervista, in cui vedi un allenatore anche affaticato, ma mi aveva colpito ciò che aveva detto alla fine, cioè proprio che aveva ripetuto in maniera proprio esasperata, sì, direi, sono stanco, non sono stanco, e alla domanda, se non sbaglio, il giornalista, che dice, è stanco mister per la partita, no sono stanco, per cui già lì aveva, come dire, aperto una strada per arrivare a questa decisione. Dopodiché non è il primo, non sarà l'ultimo, perché in passato abbiamo visto, no, allenatori, Sacchi, ne dico uno, che è arrivato al punto in cui decise di interrompere la sua carriera da allenatore, poi ha provato a fare dirigente, eccetera, poi si è allontanato, poi l'opinionista, e capisco che in un certo momento, soprattutto nel calcio di oggi, è molto pesante, probabilmente sono arrivato a questa conclusione che tutti dobbiamo rispettare senza neanche stare lì a commentare, eccetera. Insomma, di fronte a queste cose qui ci vuole solo rispetto per la scelta, e niente, sperando, insomma, ovviamente che sia un momento di stanchezza, perché insomma non banalizziamo, ma anche questa situazione che dura ormai da più di un anno,
sì, incide,
ragazzi, incide parecchio. Ecco, io insomma su questa cosa sono molto deciso e fermo, ecco, sulle mie idee,
non c'è dubbio,
e per cui auguriamo a lui che insomma che si riprenda, perché non è bello neanche vivere con ansia, insomma, con preoccupazione, con insomma una situazione mentale magari troppo affaticata, ecco.
Marco, grazie mille.
Ciao Marco, buonasera.
Grazie a voi.
A te.
Buona serata.
Ciao.